Ciao a tutti, eccoci al nostro appuntamento del martedì, salutiamo anche chi ci ascolta in replica il sabato. Sono in studio con Franco Cremante, ben arrivato.
Con piacere sono qua.
Ecco, e con Franco faremo un camminare in un posto molto bello. L'idea che mi è venuta di questa chiacchierata è perché da poco tempo fa è finita una bella rassegna a Varese, queste nature urbane, la visita di questi parchi pubblici e privati. E tra i parchi privati ce n'era uno interessante, questo parco di Villa
Paradeisos.
Paradeisos, gettonatissimo, perché ogni volta che passavo c'era sempre gente che aspettava il turno per entrare, e poi ho avuto il piacere di vederlo ed è stato un giro piacevole.
Bene, mi fa piacere.
Come nasce questa villa?
Ma guardi, la villa ha una storia molto più antica, invece l'abbiamo rivitalizzata io e mia moglie, che si chiama Sumio, è di una famiglia di samurai, giapponese, di Tokyo, un'antica famiglia. Noi ci siamo conosciuti in modo abbastanza romantico, perché lei era per la prima volta in Europa, come per il primo lavoro che aveva, e per una ragazza giapponese neolaureata non era facile, era a Parigi con Air France. Io sono un ingegnere, il primo lavoro l'ho avuto a Ginevra, il secondo a New York, e poi da New York sono venuto per aprire l'ufficio della McKinsey a Milano, che era in Piazza del Duomo. Quindi noi una sera, io ero a Milano raramente, lei è venuta, come tutti i giapponesi amano l'Italia, per fare le sue prime vacanze in Italia. Era stata 2 giorni a Roma, 2 giorni sulla costiera amalfitana e 2 giorni a Milano. E a Milano la sera, verso le 9, 9:30, anche non presto, era scesa, aveva l'albergo lì vicino, era andata in Piazza del Duomo per prendersi una pizza. Io che stavo lavorando sono sceso dal mio ufficio proprio in Piazza del Duomo e sono andato anch'io nello stesso posto a prendere la pizza, e lei si stava arrabattando con il menù scritto in italiano con 100 tipi di pizza. Però si era laureata in inglese, parlava decentemente l'inglese, e io l'ho aiutata per quello. Lì ci siamo conosciuti ed è stata una storia d'amore che ai primi anni è stata difficile, perché lei viaggiava tra Parigi e Tokyo, e faceva una volta il ciclo asiatico, l'altro il ciclo del Pacifico con le isole del Pacifico, e così era difficile incontrarci. Però noi ci siamo incontrati, ci siamo voluti bene, abbiamo messo casa a Parigi, avevamo i figli che sono nati lì, e alla fine, quando sono stati in età di scuola, abbiamo pensato di farli crescere in Italia, perché l'alternativa era giapponese, era in Giappone un po' lontano, e quindi siamo andati a Milano, che era la città. Io ho studiato al Politecnico, anche tanti amici, e a Milano mia moglie aveva reagito dopo i primi 2 anni con grande rifiuto, perché i giapponesi sono pulitissimi, Milano era sporca, c'erano le siringhe dei drogati coi bambini. Ha detto no, noi dobbiamo cercare una casa fuori Milano, comunque con un giardino, in modo che abbiamo la pulizia, così. E quindi ci siamo andati da fare, e centro di compasso a Milano, abbiamo cercato un giardino, gira gira intorno a Milano, non ne trovavamo di vicini, e alla fine ne abbiamo trovati 2 che ci piacevano. Uno era questo qui a Varese, che è sul Colle Campigli verso il lago, e la vista lì era veramente sensazionale. Noi abbiamo girato tutto il mondo, abbiamo visto tanti, ma un paesaggio come quello, io lo dico a voi varesini che forse perché ce l'avete non lo apprezzate così tanto come uno che viene da lontano, e questo paesaggio di lago di fronte, anzi noi vediamo 2 laghi e poi tutte le Alpi, noi vediamo vediamo il Monviso proprio di fronte con le Alpi più basse, e poi c'è il Monte Rose, poi ci sono i 4000 svizzeri, poi c'è il Sacro Monte, e il parco è un parco del Settecento con alberi molto importanti, con delle sequoie, con dei grandi cedri, con azalee che ci sono dappertutto. Era un po' conciato, la villa era, che è stata costruita più volte, e l'ultima edizione è del 1929, quindi è una delle ville che hanno costruito in gran numero a Varese, quando Varese era una città turistica importante, e noi l'abbiamo ribattezzata Paradeisos. Paradeisos è un lemma indoeuropeo, quindi precedente alle lingue greca, persiana, aramaica, così, che vuol dire giardino. Quindi anche nella Bibbia il paradiso è una paradeisos, nella Bibbia greca, è un nome che deriva dalla radice indoeuropea che vuol dire giardino, quindi questa casa è giardino.
Perciò vi ha colpito questo grande giardino.
Questo giardino che era bellissimo,
che è grande, no?
Molto grande, sono 2,5 ettari, sono quasi nel centro di Varese, e io sentivo i varesini dire che non lo conosceva nessuno, perché c'è un lungo muro che lo protegge dalla via Campigli, e all'interno non ci poteva andare nessuno perché era rimasto privato. Chi l'aveva costruito? Giovanni Bassetti, che è stato un grande industriale, poi è morto senza figli. Per inciso, in questa sede voglio dire che la moglie, la contessa Cantù, il cui stemma è all'ingresso della villa, era molto molto religiosa e devota alla Madonna, tanto che in ogni stanza, anche sui terrazzi, in ogni stanza davvero c'era una Madonna, un quadro oppure una scultura della Madonna. Anche nell'ascensore ha fatto la Madonna, quindi era molto devota. Poi purtroppo non hanno avuto figli, la casa è andata un po', non dico in malora, ma si è ammalorata parecchio, e noi ci è piaciuta così tanto che l'abbiamo rifatta dentro, all'interno, completamente. E anche il giardino l'abbiamo accudito bene, perché per i giapponesi il giardino è qualcosa, direi veramente, di divino, perché i loro dei sono i kami, che sono tutti fenomeni naturali come il vento, come le piante, come le rocce, tutti questi sono parte del loro universo spirituale, e quindi il giardino per i giapponesi è qualcosa di importantissimo. In origine la casa era collocata nel giardino, non c'era un'identità della casa, ma in primis c'era un'identità del giardino. E gli autori dei giardini in Giappone sono, come da noi, i grandi poeti, scrittori, sono degli artisti. E spinti anche da questa storia, da questa cultura, noi 5 anni dopo, noi siamo venuti qui 25 anni fa circa, e 5-6 anni dopo abbiamo deciso di fare all'interno di questo parco storico varesino un giardino giapponese, che è diventata adesso l'icona di Villa Paradeisos. E che sia riuscito un giardino straordinario ce lo dicono i giapponesi, perché quando è stato creato il giardino è arrivata subito una televisione giapponese a fare una ripresa. L'hanno trasmessa in prime time in Giappone, e hanno fatto vedere questo giardino che è a 10.000 km di distanza, e che è piaciuto così tanto che un'altra televisione subito, la sono molto competitivi in queste cose, ha fatto un servizio divertente, perché era un quiz in casa nostra, ha mandato la troupe, e poi è venuta una terza catena televisiva che ha fatto veramente un servizio di 2 settimane su noi, come vivevamo, i nostri amici, lo shopping, diciamo, la Varese e Milano, perché hanno fatto anche Milano, perché avevamo gli amici e i negozi anche lì, e questo ha reso nota, diciamo, la nostra casa in Giappone. Dopodiché, 2 anni dopo, è venuta un'altra troupe che ci ha proposto, aveva sentito di questo innamoramento mio e di mia moglie, questa storia che li aveva colpiti, e ha fatto un film, proprio un film in Giappone con gli attori, che sulla nostra vita, su come ci eravamo incontrati, proprio un film, una fiction, e così noi siamo così noti in Giappone, questo lo racconto proprio a voi, che... E quest'anno, a giugno circa, ci arriva una telefonata dal Giappone, e questo è molto appropriato in un ambiente come questo, e dice: noi dobbiamo venire in Italia a fare un'opera lirica, questo era la Tokyo Opera Association, un'opera lirica invitati da Papa Francesco a Roma, quindi dobbiamo rappresentare un'opera interessante perché riguarda il principe Ukon, che è stato fatto beato perché era un cattolico che poi è stato costretto, quando i cattolici sono stati cacciati dal Giappone, ad andare nelle Filippine, così. È un'opera lirica, quindi con i cantanti e con l'orchestra, e la facevano a Roma il 2 di agosto, e quindi hanno detto: ma ci piacerebbe farla anche nel vostro giardino. Noi abbiamo montato un teatro in fretta e furia, e il 31 luglio abbiamo fatto la rappresentazione in teatro con 40 artisti giapponesi che hanno fatto questo. I cattolici italiani l'hanno saputo, e un padre milanese che era stato in Giappone, che si occupa della comunità cattolica milanese, è venuto con una trentina di ospiti, poi altri ce li hanno mandati i giapponesi. In realtà Varese lo sapeva poco, perché l'informazione era stata fatta un po' all'ultimo momento, però ha avuto un grande successo, e anche il sindaco poi mi ha detto: guarda, per Varese è stato uno degli avvenimenti internazionali più importanti, anche perché 2 giorni dopo andava a Roma dal
Papa. Sì, allora probabilmente serviva a fare una prova,
e poi però il giardino l'ha ispirati, perché l'abbiamo fatto con un tendone, però il pubblico era seduto, era tutto pieno, i posti erano, e poi intorno c'erano molti che si sono...
Bene, allora ci fermiamo un attimo per una pausa musicale e continuiamo dopo.
Benissimo.
Eccoci ancora insieme, sono Sergio Russi, sono qui con Franco Cremante, stiamo parlando di Villa Paradeisos e abbiamo sentito una bella storia, questo giardino all'italiana con una chicca interna, questo giardino giapponese. Ecco, partiamo sempre dal giardino giapponese, visto che poi dopo
parliamo anche un po' del giardino all'italiana, ma uno che arriva e entra in questo giardino cosa trova? Qual è il percorso?
Guardi, la differenza fra il giardino giapponese e i giardini occidentali è totale, proprio è un concetto di natura, di giardino completamente diverso. Noi cosa facciamo per un giardino? Noi lo concepiamo, lo disegniamo e lo accudiamo come se fosse una proiezione della nostra ragione, della nostra mente. Mettiamo gli alberi tutti in fila, se mettiamo delle pietre sono pietre lavorate, facciamo delle vasche, facciamo delle panchine, quindi è una rappresentazione della natura, dei fiori e delle piante, però fatta dalla mente dell'uomo. Questo perché ontologicamente l'uomo da noi, essendo immagine e somiglianza di Dio, è superiore alla natura. Gerarchicamente c'è l'uomo che è divino e la natura sotto, e poi è la ragione dell'uomo che definisce il giardino. L'artista giapponese invece ha una sensibilità completamente diversa. Prima per un fatto ontologico per cui l'uomo è alla pari con le piante, con gli animali, con le rocce, non è gerarchicamente superiore, quindi è in un mondo che lo circonda alla pari. Il secondo è che l'artista che fa un giardino ricrea, non crea, ricrea la natura come se la natura fosse presente insieme a lui. Quindi le piante non vengono mai messe in fila, perché nella natura le piante non crescono in fila. Le rocce sono parte essenziale della costruzione del giardino, ma anche i suoni. Noi abbiamo un ruscello che scende e fa delle cascate. Tradizione zen, le cascate devono essere di un certo tipo, con un certo numero, devono essere dispari, così. E l'artista che è venuto da Tokyo, volevo dire che tutto il giardino è stato fatto totalmente da personale giapponese, artisti, artigiani, materiali, hanno portato due container di materiali, statue, quindi tutto giapponese. Gli italiani e gli occidentali non hanno, proprio per conservare questa identità così speciale, diversa comunque dalla nostra. E quindi quando l'artista metteva le pietre che sono il letto del fiume, del torrente, le metteva uno per uno e le pietre venivano dal Giappone. Sono centinaia di pietre che lui collocava una per una. E io ero rimasto colpito dal fatto che il grande artista fosse lui a mettere le pietre una per una. E mi dice, perbacco, diceva, il suono del tuo giardino sarà quello che lo caratterizzerà. Il tuo giardino sarà diverso da un altro per il suono che fa l'acqua che scende, più che per come metto le piante o metto le rocce. Quindi il suono è un elemento fondamentale dell'identità del giardino. Questo per dare un esempio della cura e del diverso concetto che c'è il giardino. E se uno capisce, ma poi tutti noi abbiamo la sensibilità per capire, e entra nel nostro giardino giapponese, in qualsiasi periodo dell'anno, uno delle televisioni ha fatto un servizio d'inverno con la neve e c'era un albero fiorito sotto la neve, questa foto è diventata un'icona della nostra villa, e quando i ciliegi sfioriscono, tutti questi petali nell'aria fanno una specie di nuvola profumata, si sente il rumore dell'acqua che scorre e arriva fino al laghetto. Il laghetto adesso sono spariti, però era pieno di pesci, di koi, pesci colorati, e fra suoni, profumi. E le piante giapponesi che sono nel giardino sono molto speciali, sono piante, molti sono gli aceri giapponesi che i monaci zen ammirano più di qualsiasi altro, sono delle foglioline molto leggere che cambiano di colore, alla primavera sono un verdino chiaro, D'estate diventano di un verde intenso e poi con l'autunno diventano prima rosse e poi dorate di un oro sfolgorante. Quindi per il concetto orientale e dei monaci zen che si sono occupati di giardino, questo è un simbolo della natura transeunte che c'è e non c'è. E nelle loro rappresentazioni, nelle poesie, nei quadri, così c'è sempre questo concetto che noi viviamo in un mondo che esiste ma anche è sfuggente, è labile. E così il giardino giapponese, per riassumere anche agli ospiti occidentali che l'hanno apprezzato, come lei dice, tutti vengono a vederlo, mi fanno molte domande, e dà questi messaggi che i nostri giardini tipicamente non danno. Io ho scritto un libro per spiegare un po' la mia casa e la storia di Villa Paradeisos, e quando descrivo il giardino alla fine dico: sembra che il giardino occidentale sia un frutto dell'intelligenza, il giardino giapponese il frutto dell'amore.
Ecco, ritornando poi al giardino, quello diciamo che ha trovato, ho presente degli alberi bellissimi, sì, americani, tantissimi.
Sì, sì. E perché diciamo così, all'inizio del Novecento, quando con le ferrovie Varese era diventato un centro turistico internazionale di primaria grandezza, e si erano cimentati dei giardinieri di tutta Europa, erano venuti gli inglesi, i nordamericani, e avevano fatto i giardini sensazionali. Il nostro ha tutta una serie di essenze, come per esempio i cedri. Noi abbiamo due tipologie di cedri. Uno è uno dei cedri più belli del Varesotto, è un cedro del Libano, noi lo chiamiamo, quindi africano, e un altro invece è un cedro himalayano di un tipo completamente diverso. Abbiamo molte sequoie che allora venivano proprio dalla California, c'era stata la corsa all'oro, quindi arrivavano queste specie. Abbiamo delle specie, le gestroemie indiane, quindi abbiamo tutta una serie di piante, di essenze arboree che sono molto pregevoli. Il comune che ci ha mandato delle guide per mappare e studiare il giardino ci ha detto che il nostro è uno dei più pregiati, più belli. L'abbiamo un po' riaggiornato perché alcuni alberi richiedevano molte cure.
Sì, questo è vero. Ritornando invece poi alla vostra villa, ricordo che tempi fa si poteva venire a vedere perché organizzavate
degli eventi.
Degli eventi, sì. E uno molto particolare è quello legato al tè.
La cerimonia del tè, sì, anche questo è qualcosa di molto diverso dalle nostre esperienze culturali. E comunque è andata così che noi, quando i figli sono stati diventati grandi e poi non sono più né l'uno né l'altro a Varese, ci siamo chiesti la destinazione di questa casa. Noi abitiamo anche a Tokyo, viaggiamo molto, quindi questa casa senza cure sarebbe degradata oppure l'avremmo venduta. Invece abbiamo pensato, avendo creato queste cose di pregio, di mantenerla nel tempo creando una serie di attività che potessero alimentarne un equilibrio economico che magari poteva farla durare nel tempo. Così abbiamo pensato intanto di aprirla al pubblico, e quindi fin dall'inizio, già ormai da 2 anni, l'apriamo a date specifiche. E per aprirla al pubblico le abbiamo fatto visitare il giardino giapponese, anche gli interni, che sono pieni di opere d'arte, di ricordi importanti che abbiamo sistemato, e anche la cerimonia del tè, che è una cerimonia molto tipica della cultura giapponese, in cui è molto antica, è una cerimonia del tè che è stata generata nel periodo in cui i lord giapponesi si facevano la guerra, si ammazzavano l'un l'altro, poi uno di loro è riuscito a unificare il Giappone, e c'è stato un periodo di 260 anni in cui il Giappone si è isolato dal resto del mondo ed è fiorita la civiltà Edo, che ha fatto delle cose straordinarie nella pittura, nei giardini, nella poesia, così. È molto identitaria perché, essendo isolato, questo popolo, quest'isola, ha creato delle cose molto diverse dal resto.
Ecco, uno che vuole eventualmente così interessare o vedere se
quando ci sono questi eventi? Avete un sito?
Qualcosa? Sì, abbiamo il sito Villa Paradisos, che adesso aggiorneremo un po' meglio perché abbiamo arricchito molto l'offerta di spettacoli e di attività. Per esempio il sabato, l'ultimo, poi ci sarà sul sito, l'ultimo sabato di novembre faremo un grande concerto nel giardino. Abbiamo fatto spettacoli di arti marziali, abbiamo fatto, ma non solo giapponesi, abbiamo fatto mostre di quadri, di pittura, così. La cerimonia del tè è qualcosa di, anche qui, molto diverso dalle nostre esperienze normali. Dicevo che è antichissima. Quando si faceva la guerra, i grandi samurai, i grandi guerrieri, nel giardino trovavano un posto dove c'era la pace, non si poteva entrare con le armi, e si facevano delle cerimonie in cui l'officiante dava un segno di umiltà, di rispetto per gli altri e di servizio per gli altri. Quindi tutta la cerimonia è una cerimonia in tono minore, dove però ogni gesto è scandito da un'estrema precisione, da un'estrema pulizia e da un estremo rispetto per gli altri. Quindi è una cosa un po' lunga da descrivere, però tutti quelli che ne assistono, non so, i primi ministri che vengono ospitati in Giappone, gli si fa la cerimonia del tè, poi che capiscono, no? Si sa.
Ecco, qui ormai il tempo è proprio un po' tiranno, come si dice, perché le domande sono tante. Mi incuriosiva questo passaggio dei locali della villa, la biblioteca.
Ah, ecco, questo è un altro punto importante. Io il libro l'ho sottolineato: natura, bellezza e conoscenza. Il pilastro che trasmette la conoscenza della nostra villa è la biblioteca. Io vengo da una famiglia di intellettuali, di insegnanti, pochi soldi ma molti libri fin da bambino, e così ho raccolto libri tutta la mia vita. Quando ho guadagnato di più, ho avuto più mezzi, ho comprato sempre libri dappertutto. Oggi ho 30.000 libri nella mia biblioteca, e alcuni libri molto pregevoli in quello che ho scritto sulla villa, alcuni li descrivo, e ho fatto quest'inverno anche delle riunioni in cui ho spiegato i miei libri. Per esempio ho l'enciclopedia di Diderot e d'Alembert, sono 35 volumi, di cui 12 sono incisioni stupende, è il più bello e il più importante libro mai pubblicato. Ha fatto la storia dell'Europa, come diceva Borges.
Beh, io ringrazio tantissimo di questa chiacchierata. Allora, la villa è aperta, seguite il sito per gli eventi. E...
anzi, molto volentieri io mi rivolgo al pubblico varesino e di questa trasmissione per invitarvi, quando volete, a vedere la villa, e noi saremo sempre lieti di trasmettervi alcuni messaggi che sono messaggi di pace e di collaborazione fra culture diverse, fratellanza, fra pensieri che sono anche molto lontani. In questo momento è un messaggio che io considero importante, perché il mondo si globalizza, il mondo è più vicino perché parliamo tutti la stessa lingua, c'è internet, però l'istinto è quello di avere dei nemici. Invece, se noi abbiamo la bellezza, la natura e la conoscenza come vettori di unificazione, ci sentiamo fratelli e non nemici.
Perciò cultura, bellezza e natura.
Sì.
Grazie
mille. Sono fenomeni che accomunano tutti, esatto. Sono esperienze universali.
Universali, grazie, buon cammino.
Grazie anche a voi.